Chef Story.
Storie, racconti e curiosità dei migliori chef.
Ci ritroviamo come ogni giorno in Chef Story, l'appuntamento su Radio Italian Chef Academy per raccontare la storia degli chef, quelli che voi incontrate magari andando al ristorante o quelli che magari vedete in televisione o quelli dei quali avete sentito il nome, ma non conosciamo tutto quello che c'è dietro. E dietro ad ogni chef, oltre che ad esserci un uomo o una donna, c'è anche una storia molto interessante. La storia che raccontiamo oggi in Chef Story è quella dello chef stellato Daniel Cavuoto. Ciao Daniel, ben arrivato.
Ciao, buongiorno Fabio, come va? Tutto bene?
Ah, qui va sempre tutto bene. Poi parliamo di un argomento che diffido chiunque a dirmi che non sia un argomento interessante. Adesso, al di là del fatto che noi possiamo trattarlo bene o male, ma quando si parla di cibo, no? Si aprono le orecchie anche gli stomaci, devo dire, perché a fare la radio che parla di food mette una fame incredibile.
Certo, certo, è come se fosse una poesia, dai, quando si parla di cibo.
Hai perfettamente ragione. Io sempre di più mi accorgo che, meno male, il cibo e la preparazione del cibo è diventata lo è sempre stata, secondo me. Adesso c'è un riconoscimento anche ufficiale come un'espressione artistica, perché di arte parliamo qui.
Certo, diciamo che secondo me il cibo è un po' quell'evoluzione che viene da dentro di te, è un'espressione proprio umana. Quello che tu hai dentro lo trasmetti nel piatto.
Hai perfettamente ragione. E poi spesso noi diventiamo anche quello che mangiamo, e quindi se mangiamo bene, in modo salutare, e se scegliamo i prodotti giusti e ci affidiamo anche le mani esperte, possiamo diventare anche migliori da questo punto di vista.
Certo.
Allora, come ogni giorno noi raccontiamo la storia, la tua storia è, pur essendo molto giovane, è molto interessante, molto movimentata. Intanto tu sei romano?
Sì, romano di Roma, nato qua, e diciamo che ho fatto la mia esperienza quasi tutta all'estero. Ho cominciato a amare la cucina da quando ero piccolo.
Infatti io questo ti volevo chiedere, no? Perché io lo chiedo sempre agli chef: che bambino eri? Perché quando noi nasciamo al massimo emettiamo un suono, facciamo quel famoso suono lì, poi per arrivare a diventare degli chef il percorso, no, passa attraverso tante tante esperienze. Tu che bambino eri? Eri già, come dire, dentro di te già la parola cibo, al di là del fatto che lo consumavi, era diciamo una parola che ti interessava già?
Guarda, sì, ti dico la verità, io da bambino ero un bambino abbastanza ribelle. Spesso mi capitava che quando uscivo, sai, magari 14 anni, 13 anni, uscivo ad andare a giocare a calcetto, e c'era mamma sempre che mi diceva: torna presto, non tornare dopo le 7. Io tornavo sempre tardi. L'unica cosa che mi teneva a tornare, diciamo, a casa presto era appunto il cucinare, perché io sono cresciuto in una famiglia originaria di Benevento, della Campania. Come, sì, tu sai, Fabio, in Campania sono abituati a cucinare tantissimo.
Le mie origini sono da quelle parti, quindi.
Esatto, e quindi diciamo sono cresciuto anche con dei nonni propensi alla cucina, alle torte, la pastiera, che io sono un amante della pastiera.
Sì, eccezionale.
Esattamente. E tutte le volte quando rientravo a casa era per cucinare, perché mia madre mi chiamava e mi diceva: guarda che c'è nonna che sta cucinando la pastiera. E io, per me quello era motivo di ritornare a casa. Ritornavo a casa e cominciavo a cucinare con lei. E io mi ricordo, la pastiera è un ricordo per me bellissimo, perché mi ricorda tutta la mia infanzia.
Quindi già sentire il profumo della pastiera anche in questi giorni, se tu dovessi sentirlo, ti riporta a quello.
Esattamente. E io praticamente, infatti, il mio cavallo di battaglia in pasticceria è proprio la pastiera. Mi trovo con mia nonna a cucinare la pastiera, e per me era una cosa incredibile. Veramente erano delle emozioni per me. Spesso mi capitava che la sera mi addormentavo pensando al cibo che potevo cucinare il giorno dopo con mia nonna, perché mia nonna spesso mi coinvolgeva diciamo a questa arte culinaria in cucina che lei trasmetteva a tutta quanta la famiglia, quindi compresa mia madre.
Mi pare di capire che calcetto e cucinare, forse vinceva un po' il cucinare,
esatto,
rispetto al calcetto.
Esatto, esatto, teneva a botta, diciamo.
Insomma, aveva una buona resistenza.
Esattamente.
E questo per un bambino, insomma, è già abbastanza particolare, no?
Sì,
perché
sì,
di solito si pensa, ecco, al calcetto piuttosto che ad altre cose, ma questo già sentivi un po'. Quindi fondamentalmente la domanda è: ma chef si nasce o lo si diventa. Al di là che lo si può diventare facendo dei corsi, facendo i tirocini, facendo l'esperienza, ma dentro, dico, si nasce o si diventa chef?
Ma dipende dai casi. In questo caso io, per esempio, da piccolo ero... dentro di me mi sentivo un aspirante calciatore, poi non è andata così, si vede che avevo altre capacità. Poi appunto per questo cominciai a vedere la cucina in un altro modo, grazie ai miei genitori, grazie ai pranzi domenicali che si facevano a casa mia. E io da lì poi...
quei pranzi lì che adesso difficilmente si fanno a casa perché non c'è tempo, perché si va di corsa.
Le famiglie campane.
È vero, è vero. E da lì che nasce forse anche la passione per la tavola, esatto, per la cucina, quando appunto le nonne cucinavano, devo dire, in modo importante, no? Quando ancora si mangiava il primo, il secondo, il contorno, a pranzo, a cena, cosa che
sì,
adesso
magari,
non si fa più.
Magari, due primi, due secondi, tre, tre secondi, tre paste e via dicendo.
Lì magari un po' il colesterolo si alza, però ti viene anche la passione, no? per la cucina. Senti, continuiamo a raccontare la tua storia tra poco, adesso mettiamo un po' di musica e poi saremo di nuovo in Chef Story, oggi con lo chef stellato Daniel Cavuoto. Rimanete con noi. Story. Siamo in Chef Story oggi con lo chef stellato Daniel Cavuoto, e abbiamo detto romano di Roma,
esatto,
ma ormai international.
International.
Allora, stiamo raccontando la sua storia che nasce, ce lo stavamo dicendo durante il brano che avete ascoltato, che la tradizione campana è una tradizione di quelle lì che forse abbiamo un po' perso tutti quanti, e cioè quello di fare dei pranzi anche abbastanza pesanti, diciamocelo, no? Ricchi, ecco, mettiamolo così, ma che riunivano intanto tutta la famiglia davanti a dei piatti buonissimi, una tradizione, quella domenicale, il pranzo della domenica, che insomma ti dava ossigeno, ti faceva star bene, cosa che un po' si è persa ultimamente, un po' perché le famiglie hanno sempre qualcosa da fare. Però mi dicevi che davanti a un buon pranzo, anche se si è degli chef e quindi molto attenti ai prodotti che si usano e al dosarli bene, a non esagerare, ma ogni tanto una bella pranzo della domenica fatto bene
ci sta
tutto quanto.
Diciamo che io sono anche una persona che tiene abbastanza la linea, sai, palestra e tutto quanto. Però, come tu sai, a lavorare in cucina si assaggia sempre.
Anche
perché per essere un bravo chef bisogna sempre assaggiare. Questo è un errore che fanno molti giovani, che non assaggiano mentre cucinano. E quindi, capito, è giusto mantenere la linea, però quando si deve mangiare questi pranzi domenicali, come avvengono tutte le domeniche a casa mia, okay, si mangia, non, cioè, si può mai vietare il cibo.
Senti, e abbiamo scoperto che in qualche modo chi ti ha inizializzato a questo lavoro è un po' tua nonna, no?
Esatto.
Con le varie preparazioni, la pastiera in primis. E poi da lì, insomma, il tuo percorso come è continuato? Perché poi, insomma, poi arriva il momento che uno si pone il problema: ma sarà questa la strada che voglio fare io?
Esatto. Come, no, diciamo abbastanza che ho creduto in quello che facevo. Nella mia vita è stato sempre così. Io credevo in qualcosa e ho sempre raggiunto quello che volevo, basta crederci. È successo che praticamente, grazie alla mia famiglia, ho intrapreso la scuola alberghiera, l'Istituto Tor Carbone a Roma, e da lì l'amore della cucina, diciamo, si è evoluta dentro di me. E dopo aver finito la scuola e essermi laureato, decisi subito di partire, perché volevo conoscere nuove tecniche di cucina e nuovi piatti, diciamo.
Quindi, diciamo, la tua scelta è stata subito quella di aprire i tuoi orizzonti rispetto a questo argomento, prima ancora di iniziare a fare qualcosa qui in Italia.
Esattamente, no, diciamo che ho iniziato qua in Italia facendo degli extra in hotel, alberghi, ristoranti stellati, roba di un mese, perché comunque sia io andavo a scuola e non avevo così tanto tempo di lavorare, quindi l'estate mi capitava di andare a fare stagioni oppure qualche extra in giro qua per Roma.
Ma l'animo ribelle che era in te, che già si era
manifestato
sempre, da prima,
quello ci stava sempre, cioè, non mancava mai, diciamo. E niente, quindi decisi poi di partire e andare in Spagna.
Quindi quella è stata la prima tua esperienza fuori dall'Italia, in Spagna.
Esatto, sono andato subito in Spagna perché diciamo che la lingua spagnola mi è sempre piaciuta. Mi piacevano pure gli spagnoli, eh.
Ma certo, mai mettere un limite a quello che ti può offrire una terra straniera.
Esatto, poi comunque sia ero sempre affascinato da Ferrara Adriana. dove avevo comprato molti libri suoi e quindi ho detto la Spagna è un buon orizzonte per me, anche per la cucina creativa che offre la Spagna,
diciamo. E com'è stata la tua esperienza in Spagna?
La mia esperienza in Spagna è stata, diciamo, inizialmente molto difficile, perché arrivai lì all'età di 19 anni.
Esattamente dove?
Esattamente a Tenerife. Sai, ero andato là per fare una stagione di 3 mesi insieme ad un amico mio. Mi trovai lì in Spagna, sai, comunque sia, belle donne, bel sole, mare, discoteche. Ho detto, vabbè, iniziamo prima a fare la vacanza, poi iniziamo a cercare il lavoro.
Perché sul lavoro ci volevi arrivare riposato.
Esatto, riposato, mi volevo prima rilassare. Però quello che ho visto, che dopo 3 mesi non ho trovato niente di lavoro, mi ero solamente divertito. Avevo la casa pagata e non volevo ritornare a Roma, ma i soldi erano finiti. Quindi mi trovavo a prendere una decisione: che faccio? Rimango qua o torno in Italia? Ho detto no. Se torno in Italia, tutta la mia esperienza che mi ero concentrato dentro di me, dentro la mia testa,
finisce.
Esattamente. E quindi decisi di rimanere e molte volte mi trovai senza cibo e chiedere magari ai miei vicini di casa di farmi mangiare fino a quando non trovavo lavoro. E così è stato. Però la fortuna ha voluto che rimanessi là, e trovando subito lavoro in un bel hotel, un hotel 5 stelle lusso, dove c'era un ristorante abbastanza rinomato della zona, dove c'era uno chef molto importante del posto, e da lì è cominciata la mia esperienza culinaria. Sono rimasto 4 anni in Spagna, girando
lì il divertimento era un effetto collaterale.
Esatto,
poi
ma il divertimento non mancava mai là, non mi facevo mancare niente, diciamo. E quindi ho fatto un'esperienza di 4 anni là. Quello che mi ha portato andare via dalla Spagna è stato l'esperienza, secondo me era finita là, perché avevo una storia di 3 anni con una spagnola e andava veramente tutta rose e fiori. Lei non voleva andare via dalla Spagna, ma dentro di me si era creata, diciamo, un orizzonte diverso. Nel senso, io mi immaginavo di lavorare in Francia, di ritornare in Italia, di andare in Inghilterra e conoscere, diciamo, nuove cucine, nuove tecniche, eccetera. E quindi decisi di andare via senza di lei. Appunto per l'amore che avevo per la cucina.
Beh, insomma, è stata una decisione molto molto importante, immagino anche un po' sofferta.
Esatto,
no?
Visto sofferta.
Che andavano bene, però se davanti, e mi pare che tu le idee le hai avute sempre abbastanza chiare rispetto a questo lavoro, se la tua idea era quella, magari adesso eri lì felicemente sposato, magari anche con dei figli, stavi bene, ma
esatto.
non avevi fatto quello.
Scelsi sempre la cucina in primo piano. Ma fino a poco tempo a questa parte mi sono capitate molte persone, delle ragazze importanti nella mia vita. Ma quando c'era da scegliere tra la cucina e la vita privata sentimentale, ho sempre scelto la cucina.
Insomma, chi si mette con te deve
esatto.
scegliere te e la cucina
esatto.
insieme. Siete
esatto.
indivisibili da questo
esatto.
punto di vista.
Di comune accordo
ecco.
dobbiamo andare.
Guarda, mettiamo ancora un brano e poi continuiamo a raccontare la tua storia, che è molto interessante e esprime un sentimento importante, che è quello della grande passione, grande amore che hai per questo lavoro e la grande curiosità che dovrebbero avere un po' tutti i ragazzi che approcciano, no, a questo lavoro, perché senza di questo
non si va avanti.
Diventa soltanto un lavoro molto faticoso, impegnativo.
Esattamente.
E se non c'è passione e amore,
molta passione, perché comunque sia, senza passione questo lavoro vuol dire morire dentro.
Ecco, e allora non vogliamo morire dentro ma vogliamo continuare a raccontare la storia dello chef Daniel Cavuoto. Lo facciamo in Chef Story, che è il programma che state ascoltando adesso su Radio Italia Chef Academy, e torniamo tra poco. Un po' di musica e poi saremo di nuovo con voi.
Story.
Quante storie raccontiamo ogni giorno in Chef Story, le storie degli chef che cerchiamo di farvi conoscere anche dal loro punto di vista umano, privato, nonché professionale. Oggi siamo insieme allo chef stellato Daniel Cavuoto che ci sta raccontando un sacco di cose, ma soprattutto spero che arrivi anche a voi tutta la passione che lui ha, tutto l'amore che lui ha per questo lavoro, che lo ha portato a fare anche delle scelte importanti, e cioè quello magari di lasciare la Spagna, dove magari aveva anche una storia privata, sentimentale, importante, per seguire, continuare a seguire l'obiettivo che in qualche modo ti eri prefissato già da piccolo, no? Cioè quello di conoscere, la curiosità, la voglia di imparare anche altre cucine, altri stili, altre tecniche che si possono imparare soltanto se giri un po'. Quindi dalla Spagna sei andato via?
Sono andato via e da lì scelsi di ritornare a Roma, di fare un'esperienza a Roma e di staccare un attimo la testa, diciamo, da tutti questi pensieri che mi hanno portato a stare comunque sia 4 anni da solo all'estero, da 19 anni fino ai 24. Quindi scelsi di tornare a casa insieme a mamma, nonna e nonno e quindi niente, cominciai a girare un po' in giro per Roma, per vari hotel, soprattutto all'hotel Sheraton a Roma. Ho fatto 2 anni là e dopodiché il mio spirito di girare non mi ha fermato.
Cioè, senti sempre questa voce dentro.
Esatto.
Cioè, allora, 2 sono le cose: o sono impazzito perché sento le voci oppure devo andare, devo girare.
Esatto, sono stato sempre abbastanza una trottola e quindi niente, partì e andai a Porto Cervo, una bellissima meta turistica per gente famosa e quindi niente, andai a un...
Facoltosa e famosa, o presunta tale, perché spesso i personaggi famosi si accompagnano con persone che dicono di essere famose ma uno non ha mai viste, ma insomma, sai, quelle che si accodano.
Sai, questo posto abbastanza glamour, no? Mi ha attirato perché avevo un amico mio che faceva le stagioni da anni là e mi chiamò per andare a lavorare al Hotel Cervo, proprio dove sta, giusto alla piazza. E ho detto, cavolo, questa è una bella esperienza, un ristorante con una stella Michelin. Ho detto, perché no? Sono andato, ho fatto 7 mesi là, è stata una bella esperienza. Poi una cucina stellata con influenza sarda, non mi era mai capitato.
Bene.
Esatto.
La tradizione può diventare anche stellata, volendo.
Esattamente, non tralasciando mai la tradizione, che è una cosa molto importante.
Senti, ti voglio fare una domanda che è più che altro una mia curiosità, un po' gossip. Uno chef che lavora dentro un posto dove è frequentato da gente molto facoltosa deve essere per contratto gentile, ovviamente, con queste persone, anche se davanti ti si para qualcuno che ti sta profondamente sulle scatole. Può succedere, no?
Sì, no, può succedere che comunque sia i chef ti trattano un po' in maniera brusca, ma io ho capito, mi è capitato anche un paio di volte, in un paio di occasioni, di lavorare con dei chef un po' più tranquilli. Però una cosa che devo dire, i chef tranquilli sono quelli che non ti fanno crescere, perché diciamo che quando loro sono un po' troppo tranquilli con te, tu sei più rilassato in cucina e essendo rilassato molte volte pecchi anche di concentrazione. Diciamo che bisogna essere un po' bastone e carota in questo
caso.
Cioè,
ogni tanto il cazziatone ci vuole, l'alzata di voce ci vuole
perché resti concentrato e di conseguenza rimane concentrata anche tutta la brigata, perché come spesso mi è accaduto, o io o altre persone hanno preso, diciamo, il cosiddetto cazziatone dallo chef.
Esatto.
E quindi sentendo il cazziatone dall'altra parte dicevi, cavolo, a quello delle carni si è preso un bel cazziatone stamattina, fammi fare le cose come si deve,
perché sennò toccherà a me poi.
Esattamente, esattamente. E quindi in quel caso ti aiuta a crescere.
E no, perché sai, succede che un po' forse anche la televisione può, credo, mandare un po' fuori strada i ragazzi che vogliono intraprendere questo lavoro, perché in televisione si vede, diciamo, la parte bella di questo lavoro, si impegnativa, io dico i vari MasterChef o le rubriche all'interno di programmi televisivi che parlano del food, del mondo della ristorazione, però il sacrificio che c'è dietro, la concentrazione che c'è dietro, in televisione non viene mostrato.
Esatto.
E chi magari si trova ad andare a lavorare in un posto, poi si accorge che non era proprio tutte rose e fiori come veniva raccontato. Quindi è importante quello che tu stai dicendo, anche per chi vuole fare questo mestiere.
Spesso mi è capitato con ragazzi giovani che vengono a lavorare in cucina, soprattutto stagisti, sai che l'età può essere tra i 15 e i 18 anni, che vengono a lavorare in cucina. La prima domanda che gli faccio è: sei sicuro di lavorare in cucina? Tutti mi rispondono sì. Ho detto, perché questo è un lavoro molto duro. E loro però sono sempre abbastanza sicuri, dico la verità, perché comunque sia vedo molta passione anche da parte loro.
Diciamo che la percentuale delle persone che non hanno mantenuto fede a questa dichiarazione iniziale, cioè sì, voglio lavorare in cucina, quant'è la percentuale di persone che poi abbandonano?
No, diciamo che tutti mi hanno sempre risposto allo stesso modo, sempre tutti sicuri di sé e tutti ragazzi volenterosi, eh. Non mi è mai capitato di trovare, anzi, spesso mi è capitato di incontrare dei comì dentro le cucine meno motivati dei stagisti. I stagisti sono tutte macchine,
perché hanno fame di sapere, esatto, di realizzarsi.
Esattamente,
no?
Esattamente.
Non bisogna mai perderla questa fame. Che in questo mestiere, cioè, ci cade a fagiolo. Sta fame di sapere, di migliorarsi sempre, no?
Esattamente, mi è capitato anche uno stagista, si chiamava Luis Francese, lavorava in Inghilterra da Pierre Gagnier, e pensa che questo stagista si portava avanti tutta la partita degli antipasti e aveva quattro comì sotto di lui per
Mamma
quanto
mia.
Era in gamba.
Mamma mia.
Sì, veramente una
grande,
gran persona, e infatti a distanza di 3 mesi finì la scuola e tornò un'altra volta in Inghilterra e venne assunto come comì.
Ecco, vedi, quando c'è la forza di volontà, la volontà. Senti, adesso mettiamo ancora un po' di musica e vediamo un po' com'è stato poi il tuo ritornare in Inghilterra, no? Cioè da Roma, dalla Spagna, di nuovo a Roma e poi in Inghilterra, immagino, no? È stata la passa. In Francia sei andato,
esatto,
prima e
Francia.
Poi, perché c'è anche la Francia, cioè diciamo che Daniel si sta fermo un attimo, quindi
esatto.
Anche per fare questo nostro intervento l'ho beccato un attimo, perché sennò magari mi va da un'altra radio, allora l'ho fermato un attimo qui. Ci ritroviamo tra poco con Chef Story.